file 11, pagina 47. Quarto, principi e pratica di eutanasia e sterminio. Hadamar è il ridente paesino dell'Assia a nord di Francoforte sul Meno, a pochi chilometri da Limburg sul fiume Lahn, centro turistico della Westerland. Le sue casine dai tipici tetti spioventi, le sue stradine silenziose, i suoi campi rigogliosi sembrano tratti da quelle illustrazioni quasi oleografiche di cui abbondano i libri di favole dei fratelli Grimm e le guide delle agenzie turistiche. Camminando per Hadamar non sorprenderebbe incontrare un principe a cavallo, Biancaneve o qualche buona fata. Forse nei verdi boschi che circondano Hadamar vivono davvero i sette nani della fiaba. Proprio come nelle fiabe, la gente di Hadamar dice che lassù, sulla collina, c'è l'orco. Prima i bambini, poi gli adulti hanno cominciato a sussurrarlo. La voce si è sparsa piano piano e ha preso consistenza. Anche il parroco della chiesa ne ha parlato ai fedeli. Proprio lui, il prete, ha avuto il coraggio di lanciare parole di fuoco. La gente chiede ormai a gran voce di cacciare via l'orco. È una specie di sommossa, quasi incredibile nella Germania nazista. Anche il giornale locale parla di orco. Si sono addirittura costituiti dei comitati di cittadini che chiedono insistentemente di allontanarlo. In verità l'orco esiste. È una nube di fumo che fuoriesce continuamente dal grande camino dell'ospedale di Hadamar, sulla collina che domina il paese. La può vedere chiunque, anche da qualche chilometro. La gente la teme proprio come l'orco. In un primo momento non vi ha fatto caso, poi la colonna di fumo che sovrasta i tetti dell'ospedale è divenuta sempre più densa e continua, finché di questi tempi non cessa nemmeno di notte, spargendo un odore nauseabondo fin giù ad Hadamar. «Stanno bruciando i pazzi», dicono i bambini. Poi corrono via schiamazzando verso la scuola. Ma dopo parecchi mesi lo spettacolo non li diverte ormai più. Guardano sgomenti verso l'orco e a testa bassa si avviano muti con sulle spalle le pesanti cartelle dei libri. Ogni giorno di lì passano i Gertram omnibus gialli con le tendine abbassate. «Bruciano i pazzi», dice la gente. Negli uffici del secondo piano della Prinz Albenstrasse a Berlino, al comando di Himmler, tutta la faccenda, anche se è Reichssache, segreto di Stato, porta il nome che abbiamo già riferito di Gnadentod, di morte misericordiosa. Più burocraticamente è però etichettata come operazione eutanasia. Un ufficiale delle SS arriva in ispezione. Deve rendersi conto dei metodi di eutanasia che adottano ad Hadamar. Ha l'ordine di controllarne l'efficacia per segnalare eventuali deficienze e suggerire modifiche al fine di accelerare il più possibile l'intera operazione. Entra in una stanzetta simile a quelle delle sale di regia radiofonica. Guarda nella sala attraverso il vetro a tenuta. 30 persone, uomini e donne sui 40 anni, indossano strani camicioni di carta. Questi camicioni rappresentano per noi un grande risparmio. Gli spiega solerte un medico. Se i pazienti usassero camicie di stoffa, bisognerebbe poi toglierle e bruciarle al momento della cremazione, il che comporterebbe del tempo e dello spreco. Invece così bruciamo insieme al corpo anche la camicia di carta, che costa pochissimo. Le povere vittime non sembrano quasi accorgersi di quanto sta avvenendo intorno a loro. Le hanno già trattate con 2 cc di morfina e scopolamina. È un medico colui che pratica personalmente le iniezioni per essere sicuro dell'effetto. Si tratta di psicopatici, schizofrenici, epilettici, maniaci. Arrivano dalle cliniche del circondario, si aggirano per la sala come se nulla debba succedere, come se stessero passeggiando. Appaiono solo un po' intontiti. D'improvviso un SS man in cabina di regia abbassa una leva. In sala, dalle cipolle tipo doccia fissate al soffitto, si sprigiona una pioggia di gas. Pochi secondi e i 30 psicopatici giacciono esanimi al suolo. 1 o 2 minuti, il tempo di far uscire l'aria dagli sfiatatoi e consentire al personale di entrare. I 30 vengono caricati su di un nastro scorrevole ed avviati nella stanza contigua dove li aspetta il forno crematorio. Bruceranno 6 alla volta. Le ceneri mescolate verranno poi suddivise a caso in 6 piccole urne distinte e inviate alle famiglie. Il tutto dura un paio d'ore, commenta il medico, qualche volta di più. Per esempio, stamane abbiamo deciso di decapitare qualche cadavere per l'esame tanatologico e perderemo un po' di tempo prima della cremazione. In questa prima fase dell'operazione eutanasia ad Adamar vengono liquidate soltanto 75 persone al giorno, più o meno lo stesso numero che negli altri centri di Arteim, Grafenegg, Brandenburg, Sonnenstein. Eichberg, invece, è il nido d'infanzia. Lì si liquidano esclusivamente bambini. Deve essersi però verificato qualche disguido, perché 15-20 bambini destinati ad Eichberg sono arrivati invece ad Adamar. Si ripara subito a questo imperdonabile disguido provvedendo ad uccidere tutti i bambini mediante una iniezione endovenosa. 1939. Il padre di un ragazzo deforme che abita a Lipsia si rivolge direttamente ad Hitler pregandolo di autorizzarlo a ricorrere alla eutanasia. Il Führer, che già da anni accarezza l'idea, non se lo fa dire 2 volte. Spedisce subito Karl Brand nella città dove nacque Wagner. Nota: Karl Brand, SS Brigadeführer e Reichskommissar, commissario del Reich per la salute pubblica, medico personale di Hitler, alla fine della guerra fu catturato dagli alleati a Kiel, ma era già stato condannato a morte da un tribunale delle SS per intrighi con Bormann. Fu impiccato nella prigione di Landsberg il 2 giugno 1948. Fine nota. Brand trova un ragazzo di 16 anni nato cieco e idiota, che manca di una gamba e di parte di un braccio. il suo nome Rupert Barkel. L'inviato di Hitler afferma all'istante che è del tutto ingiustificato mantenere in vita un mostro simile e accorda immediatamente l'eutanasia al padre. Riunisce poi i vari direttori degli istituti di maternità di Lipsia convocati per l'occasione nella clinica di un pediatra di fama mondiale, il professor Werner Kattel. Fa chiaramente capire che in simili casi possono tranquillamente praticare l'eutanasia senza star troppo a discutere o a chiedere autorizzazioni. Le leggi originarie promulgate il 14 luglio 1933 per prevenire una prole affetta da malattie ereditarie sono rimaste sinora lettera morta. Solo di tanto in tanto il problema è riaffiorato, ma senza aver mai un seguito vero e proprio. Nel 1935 l'allora Reichsführer Gerhard Wagner, al termine di una proiezione sulle penose condizioni di vita dei malati di mente e sulle gravissime conseguenze che queste malattie possono avere sui discendenti, afferma: Hitler ha detto che se ci sarà una guerra, Karl Brand dovrà riprendere l'idea della eutanasia e metterla in pratica. Il Führer è infatti del parere che in periodo bellico tutto sarebbe più facile e andrebbe più liscio, in quanto nel caos generale provocato dalla guerra l'opposizione prevedibile, specie da parte della Chiesa, non avrebbe peso. La spinta decisiva ad affrontare in modo definitivo e concreto il problema della eutanasia viene soltanto con l'inizio della guerra, quando finalmente Hitler firma, subito dopo la fulminea campagna di Polonia, un decreto segreto retrodatato 1 settembre 1939 che dice testualmente: il Reichsleiter Bowler e il dottor professor Karl Brandt sono incaricati di estendere a determinati medici che verranno designati la facoltà di somministrare l'eutanasia a malati che, secondo le capacità di giudizio umane e dopo scrupoloso esame clinico, siano da considerarsi inguaribili. A Karl Brand, Bowler, ed al suo braccio destro Brack, capo dei servizi della cancelleria del Führer, Hitler ha così affidato l'organizzazione dell'Euthanasie Unterheimen, o piano per la distruzione di vite indegne di vivere. Note: il dottor Philipp Bowler, Reichsleiter, SS Obergruppenführer onorario, capo della sezione eutanasia, si è ucciso insieme con la moglie nel campo di internamento di Emmerich nel maggio 1945, alla vigilia dell'arrivo degli americani. Era noto per il suo viso dolce da bambino e per il suo aspetto molto giovanile. Victor Bracht, SS Standartenführer, non era medico, ma studente in economia. Come confermò Dieter Lammers, allora capo amministrativo del T4, e più tardi trasferito a Trieste, Brack istruiva personalmente tutti i membri della sezione. Il processo dei medici lo condannò a morte. Brack fu impiccato il 2 giugno 1948 nel carcere di Landsberg. Diresse anche l'impianto delle camere a gas nei KL della Polonia. Fine nota. Questo piano, naturalmente segretissimo, è attuato sotto il diretto controllo della cancelleria del Führer, il cui personale dipende da Martin Bormann, capo della segreteria del Partito Nazionalsocialista e vice Führer. All'inizio vengono scelti come stretti collaboratori una quindicina di medici di provata fede nazista e direttori di cliniche appartenenti alle SS. Tra questi Müller, Schumann, Fathauser, Renhauks. Successivamente sarà necessario allargare l'organizzazione facendo affidamento sui medici civili, ma l'opposizione sarà poi così massiccia che si dovrà ripiegare sui soli medici delle SS e più tardi stornare dal servizio anche medici delle Waffen-SS come Menecke e Gorgas. Naturalmente le autorità non mancano di legare a sé il personale subalterno, senza il quale non sarebbe praticamente possibile realizzare su vasta scala l'intero programma di eutanasia, né tantomeno estenderlo. Alla Columbus House, Ministero degli Interni di Berlino, in Papenstrasse, viene convocato un gruppo di infermiere e di infermieri. Nota: per seguire l'operazione eutanasia, Victor Bracht ha assunto lo pseudonimo di Jens Wein, come risulta dalla deposizione del dottor Fritz Menneke al processo dei medici nella seduta del 17 gennaio 1947. Fine nota. Lì un funzionario degli interni di nome Blackenburg spiega i principi umanitari e sociali cui si ispira l'eutanasie Untermann, richiedendo alla fine il giuramento di adesione. Nota: Werner Blackenburg, SA Oberführer, vice di Bracht, si sottrasse al processo cambiando il suo nome in Bieleke. Morì a Stoccarda nel novembre 1957. Fine nota. Ogni violazione a questo giuramento, precisa poi Blackenburg, verrà punita con la morte. Dopodiché il dottor Evelmann, Herr Boe e Herr Brack ingiungono anche ai medici di non parlare con nessuno della cosa, essendo segreto di Stato. Tra coloro che collaboreranno all'operazione eutanasia figurano anche nomi di medici illustri, tra i quali il professor Fritz Menneke, direttore dell'Istituto di Osservazione di Eichberg. Uno dei problemi iniziali più ardui è quello di selezionare e valutare i casi a cui somministrare il Gnadentod. Pagina 51.